SBS Italian.
In linea abbiamo il professor Lorenzo Crosta, che è qui in Australia ed è direttore infatti dell'AREP, che è Avian Reptile and Exotic Pet Hospital dell'Università di Sydney, ed è anche professore associato all'Università di Sydney, laureato in medicina veterinaria all'Università di Milano e direttore di ricerca in scienze cliniche veterinarie all'Università di Torino. E completiamo questo quadro per presentarlo. E anche è riconosciuto come uno specialista europeo in medicine zoologiche nella gestione della salute dello zoo, ed è anche stato presidente del Comitato Europeo della Associazione Veterinari Aviari. Quindi innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, professor Crosta.
Ma è un piacere, senz'altro un piacere, direi.
Ecco, ho fatto questa lunga presentazione per cercare di evitare di parlare molto quelli che sono i suoi titoli accademici, che poi potrei aggiungerne anche diversi altri, anche perché vorremmo parlare oggi della controversia appunto di Bob Brown, l'ex leader dei Verdi, che si oppone alla costruzione di questo impianto eolico in Tasmania. Ma prima di fare quello parliamo un po' di lei. Ecco, io ho già presentato il suo curriculum o parte del suo curriculum. Che cosa l'ha portata qui in Australia, professor Crosta?
Ma guardi, è una cosa un po' particolare. Io ho vissuto, la mia carriera accademica universitaria non è una carriera che è stata completamente fatta all'interno dell'università. Ho lavorato tanti anni come libero professionista, essendo anche professore a contratto con l'Università di Milano. Il fatto di avere un dottorato, il fatto di avere vari titoli come la specialità europea, mi ha permesso di entrare nell'università qua quando circa 2 anni fa c'è stato un bando di concorso per questa posizione. Io ho visto le specifiche delle persone che richiedevano e ho detto guarda un po' che mi hanno fatto una fotografia e hanno scelto di chiamarmi esattamente perché non trovavo maggiore corrispondenza con quello che avevo fatto fino a quel momento. Per cui ho mandato il mio curriculum e come sono scaduti i termini per la consegna del curriculum mi hanno telefonato direttamente e mi hanno detto va bene, quando vieni? Così ho deciso di venire. In realtà ho deciso anche perché io un po' ho 58 anni, quindi ho lavorato veramente in tutto il mondo, perché sia come consulente di giardini zoologici, sia come l'attività lavorativa vera, ho lavorato in Spagna, Portogallo, Brasile, Messico, Cile, un po' dappertutto, insomma. Quindi ho fatto così tante cose che potrebbe essere a questo punto divertente anche distribuire queste informazioni che ho racimolato un po' in tutto il mondo nel campo degli zoo e soprattutto degli uccelli. E questa mi è sembrata un'ottima opportunità. E niente, ho venduto la mia attività in Italia, direi quasi l'ho svenduto perché ho voglia di andarmene e sono arrivato qua.
Ecco, a questo punto la curiosità, come mai svendere e venire qui in Australia quando lei è uno dei maggiori esperti in Europa, nel mondo, nel suo campo?
Ma tutto sommato io ero in aereo almeno una volta al mese. Andando di qua di là, andando in giro veramente dappertutto. Questo continuo ovviamente una cosa e l'altra mi ha portato anche a non posso dire divorzio perché non ero sposato, ma con una compagna con cui sono stato più di 25 anni. Ho detto ma sarà il caso che mi fermi anche un attimino, un'attività universitaria mi sembrava una buona occasione. Ero anche un po' stufo di la mia precedente compagna era una veterinaria anche lei e quindi avevamo assieme l'attività, lei ha preso e se n'è andata in Inghilterra. Io sono rimasto da solo a gestire un'attività che, essendo un giramondo, perché avevo tante consulenze all'estero, era molto complicato. A quel punto ho detto, vabbè, o mi fermo qua e non sono capace di stare fermo in un posto, oppure vendo e prendo l'occasione australiana. E in effetti ho deciso di fare così.
Veniamo ora appunto al tema che ci interessa particolarmente, professor Crosta. Lei è un esperto internazionale della conservazione degli uccelli, all'allevamento di uccelli e alle malattie legate alla fertilità aviaria. Quindi penso che non ci sia una persona che possa rispondere meglio di lei a veramente se poi un impianto di energia eolica danneggia, va bene, la fauna aviaria che è in quella zona, come ha detto in questi giorni l'ex leader dei Verdi Bob Brown.
Beh, Guardi, le dirò, bisogna considerare vari aspetti della questione e non più di 2 o 3 anni fa ho partecipato a un congresso in Austria dove proprio si parlava di questo problema, almeno una sezione del congresso era proprio dedicata all'impatto sull'avifauna degli impianti eolici. Ci sono 2 cose che dobbiamo pensare. Prima di tutto, dove mettiamo gli impianti eolici? Dove c'è vento? E in genere il vento è dove ci sono dei venti costanti, tipo monsoni, cose di questo tipo, per poter costantemente produrre energia elettrica. E ovviamente spesso questo è proprio dove ci sono anche le rotte migratorie degli uccelli. Quindi la densità di uccelli che passano è piuttosto elevata. E sono, non essendo uccelli stanziali, a volte è la prima volta che si incontrano con una pala eolica. E questo è un problema, la non abitudine degli animali al tipo di struttura meccanica che gli si pone di fronte. L'alta concentrazione di animali che stanno migrando in quel momento. Perché quando noi guardiamo una pala eolica, in effetti ci sembra che giri molto piano. Ne parlavo con degli ingegneri, cose di questo tipo. E francamente gira piano, ma la velocità di spunta della punta dell'ala è altissima. Per cui l'uccello, anche una pala che sembra girare lentamente, se passa vicino alla parte terminale della pala non fa in tempo a evitarla, per questo che vengono colpiti. Ci sono al momento in studio, e credo che in alcuni paesi del centro Europa le abbiano già messe in attività, delle torri eoliche che, questo per dare una risposta possibile al signor Brown che forse non lo sa, ma esistono delle torri eoliche che sono delle strutture chiuse, ingabbiate, che hanno un'efficienza un po' inferiore a quelle delle pale eoliche, ma mica tanto da quello che so, che sono molto più sicure per gli uccelli. Quindi esisterebbe anche questa possibilità.
Quindi in realtà diciamo un impianto eolico decisamente ha un effetto sulla fauna aviaria e in la fauna in genere là dove viene installato?
Certamente sì, guardi, io le dirò, ho lavorato 6 anni come direttore di un grossissimo giardino zoologico alle Isole Canarie, dove, soprattutto a Tenerife dove abitavo io, c'è un grosso parco eolico e effettivamente anche lì c'erano alcuni problemi, soprattutto con alcuni uccelli marini migratori, magari di specie anche piuttosto rare che sistematicamente venivano colpiti. Quindi il problema esiste e, come le ripeto, è in funzione della densità di pale eoliche e della densità di uccelli soprattutto migratori. E quindi il problema va affrontato in un modo o nell'altro ed è difficile bilanciare le necessità di produrre energia pulita con le necessità soprattutto di conservare le specie. Quindi ovviamente al di là di alcuni discorsi puramente demagogici, se vogliamo, secondo me bisogna sempre bilanciare le necessità della società umana con la necessità della avifauna o comunque della vita selvatica, soprattutto laddove può essere rischioso per alcune specie che magari sono pure minacciate da altri fattori ambientali, tipo inquinamento, carenza dell'ambiente, difficoltà di nidificazione e via dicendo. Certo che a questo punto, essendo possibile produrre dell'energia eolica con delle strutture che sono meno impattanti sugli animali, io ci penserei seriamente, perché se la necessità di creare energia pulita esiste in Tasmania, si può pensare a qualche cosa che la produca con meno rischi per gli animali.
Ecco, qual è la differenza, professor Crosta, fra un impianto eolico come quello in Tasmania, che ovviamente ha un effetto sulla fauna aviaria, e la miniera Adani, che sappiamo ha subito dei ritardi proprio perché si doveva arrivare ad un progetto che proteggesse il black-throated finch, che io ho tradotto in fringuello dal petto nero, che non so se poi sia...
credo che sia anche il nome italiano corrente. Ma in realtà la realtà di questa miniera non la conosco molto bene, però ho partecipato alla discussione su diversi progetti, soprattutto in Sud America. Il problema è sempre quello di mettere d'accordo le due parti, che sono comunque, se vogliamo, altrettanto importanti per la società umana. Da una parte abbiamo la necessità di fare alcune attività e di svolgerle magari nella convinzione di farle bene, voglio dire, in Brasile ad esempio, dove ho lavorato per parecchio tempo anche per conto del governo, avevamo dei problemi con tipicamente gli impianti di produzione di energia idroelettrica, per cui fanno questi grandissimi invasi che letteralmente distruggono milioni di ettari di foreste, fanno spostare gente, fanno spostare villaggi, limitano la risalita di alcune specie stanziali di pesce. Quindi ci sono alcuni tipi di energia pulita come l'energia idroelettrica che in realtà tanto pulita non è, perché altera decisamente l'ambiente naturale. L'energia eolica è decisamente pulita e l'unico difetto che ha, francamente, è quello che è molto a parte l'aspetto puramente, diciamo, paesaggistico, per cui alcuni parchi eolici sono così grandi e importanti che alterano l'ambiente fisicamente. Però se vogliamo lasciare perdere questo aspetto, che è puramente di gusto, può piacere o non piacere, però certamente un'energia molto più pulita di altre, solo che per definizione deve essere messa dove c'è vento e spesso ci sono tantissimi uccelli, quindi bisogna prendere delle precauzioni. Le precauzioni esistono, come dicevo, però il problema è sempre quello di fare un netto bilancio in maniera obiettiva fra quello che è bene nel fare una miniera, nel fare una diga, nel fare un impianto eolico, nel fare piuttosto, dico al limite, un impianto a carbone, e quello che è la produzione, e quello che è la conservazione o l'abbassamento dell'impatto sulla natura locale. Se a priori è molto facile parlarne, poi quando ci si scontra con interessi, interessini o anche semplicemente buona fede molto radicata e poco elastica, arrivare a una soluzione obiettiva del problema non è facile in alcune situazioni, perché spesso c'è della demagogia, spesso ci sono degli interessi privati che noi non conosceremo mai e spesso c'è davvero della gente che è convinta che sia la cosa migliore da fare e non vuole recedere di un passo. Per cui se da un lato ci sono i verdi che dicono non vogliamo assolutamente l'energia eolica e fino a qualche anno fa poteva avere senso, oggigiorno sappiamo che ci sono degli impianti che sono molto meno pericolosi, per cui si potrebbe anche dire va bene, faremo l'energia eolica ma con le torri invece che con le pale, e questa potrebbe essere una soluzione.
Professor Crosta, si potrebbe parlare di questo argomento per ore, la ringraziamo.
Un piacere mio.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.